Dopo queste cose, vale a dire dopo il ministero di Gesù in Cana e dopo la guarigione del figlio del funzionario regio, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo, in determinati momenti, scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Quello che ci viene mostrato da Giovanni in questo momento è un altro piccolo episodio del ministero di Gesù. Ricordiamo che l'Evangelo di Giovanni rappresenta una selezione di immagini e di avvenimenti. Infatti nel capitolo 20 di Giovanni l'autore ci dice che Gesù fece molte altre cose che non sono scritte, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni ci dice che il suo compito è quello di selezionare determinati avvenimenti, di estrarli, di sottolinearli, avvenimenti della vita di Gesù e del ministero di Gesù, selezione che ha lo scopo di dimostrare a noi tutti il fatto che Gesù è il Messia, il Figlio dell'Iddio vivente, affinché credendo in Lui possiamo avere vita eterna. E quando Giovanni conclude il suo Evangelo, scrive che vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece e che se fossero scritte ad una, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che si potrebbero scrivere. Oggi noi siamo testimoni di questa impossibilità di scrivere tutto quanto ha fatto Gesù. Quanti libri vengono pubblicati oggi riguardanti la Bibbia, riguardanti Gesù? E pensiamo che non ci siamo neanche avvicinati ad esaurire tutto ciò che si potrebbe o forse si dovrebbe dire al riguardo. Questo del capitolo 5 è un altro piccolo avvenimento, un altro episodio sicuramente interessante selezionato da Giovanni con lo scopo di farci credere in Gesù. La piscina di Betesda, in prossimità della porta delle pecore, è stata riportata alla luce da alcuni scavi. Ed è appunto questa piscina dove Gesù, sotto questi 5 portici, ha amministrato al paralitico. C'era molta gente là intorno, ciechi, zoppi e malati d'ogni genere, perché si era sviluppata una tradizione intorno alla piscina, che quando le acque iniziavano a muoversi, colui che per primo si fosse gettato nella piscina sarebbe stato guarito da ogni tipo di malattia. E tutte queste persone, tutti questi ammalati, ciechi, zoppi, paralitici, erano lì che giacevano ai bordi della piscina e aspettavano il momento giusto, il momento in cui le acque della piscina iniziavano a muoversi, il momento in cui vedevano le acque della piscina agitarsi. Riuscite ad immaginare che scena triste, che scena pietosa dovesse essere vedere quella piscina con questi 5 portici e tutta questa gente disperata, tutte queste creature grottesche, giacere lì e aspettare che le acque si muovessero, e poi la lotta per accaparrarsi questo privilegio, la lotta per tuffarsi per primi. Immaginate lo svantaggio che avevano i ciechi, che non potevano vedere l'acqua muoversi e quindi erano lì che aspettavano che iniziasse la confusione, il parapiglia generale per poter solo sperare di essere i primi. Come spiegare tutto ciò? Sappiamo che c'è potenza nella fede in Dio. Gesù disse che se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Quante volte Gesù diceva alle persone, la tua fede ti ha salvato? La fede ha una grande potenza. Essa può rendere attiva l'opera di Dio nei tuoi confronti. E ciò di cui spesso la gente ha bisogno è un punto di contatto, un'occasione per poter rispondere con fede, per poter esercitare la propria fede. Molte volte invece la fede è passiva. La nostra fede in Dio è spesso passiva, ma non dovrebbe essere così. Non voglio difendere la fede passiva. La fede passiva non fa molto. Io credo che Dio ha creato l'universo, perciò so che Dio può fare ogni cosa. Ma una fede passiva quando dico che Dio potrebbe dare un braccio nuovo a una persona a cui è stato amputato. Io dico di avere fede, ma è una fede passiva. Io non ho la fede attiva di credere ciò. Se tu mi chiedi, credi che Dio ha creato il mondo? Sicuro. Credi che Dio può fare ogni cosa? Sicuro. Allora se Dio può fare ogni cosa, devo anche credere che Egli possa sostituire un braccio amputato. Io credo che Dio possa farlo, ma non credo che lo farà. E questa è la differenza tra una fede passiva e una fede attiva. Una fede attiva crede che Egli lo farà. Ora, certe volte abbiamo solo bisogno di una certa esperienza, di arrivare a un certo punto, di un'occasione per tramutare la nostra fede da passiva, che fa poco, ad attiva, che fa molto. E delle volte un punto di contatto è estremamente utile. Ora, con questa gente, un punto di contatto si era sviluppato dove? Nel credere che quando l'acqua veniva mossa, il primo ad entrare sarebbe stato guarito. E perché loro credevano a questa realtà, a quello che per loro era un fatto, colui che per primo entrava nell'acqua, la sua fede in Dio veniva immediatamente attivata, e lui credeva in Dio che lo avrebbe guarito, lui credeva fermamente che Dio lo avrebbe guarito, la sua fede diventava attiva. Un po' come quella donna che nel suo cuore disse, io so che nel momento in cui toccherò l'orlo dei suoi vestiti, io sarò guarita dal mio male. E così si fece varco in mezzo alla gente e giunse abbastanza vicino a Gesù da toccare il suo vestito. E nel momento in cui questa donna ha esercitato la propria fede, essa è divenuta attiva e la potenza di Dio ha ministrato a quella donna perché virtù è uscita da Gesù e lei è stata guarita perché Dio risponde alla nostra fede. La tua fede può essere un ostacolo o una benedizione. Quello che credo è molto importante. Se io credo che Dio non potrà o non farà una certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio non la farà. Ma se io credo che Dio farà quella certa cosa, allora generalmente ne consegue che Dio la farà. Quando ero bambino, sfortunatamente, c'era molta di quella predicazione negativa e molte persone diventavano vittime della predicazione negativa. Ho sentito molte predicazioni, molti sermoni contro un sacco di cose e uno dei soggetti preferiti contro cui si scagliavano questi ministri era fumare sigarette. E da bambino ho sentito e risentito che se tu fumavi sigarette non potevi essere un cristiano. Non puoi essere un figlio di Dio e fumare sigarette. E io ascoltavo queste cose. Ora c'erano molti dei miei amici, molti dei miei compagni che anch'essi ascoltavano questi insegnamenti e queste predicazioni. E anch'essi credevano a ciò che ascoltavano. E così succedeva che quando iniziavano a sperimentare il fumo della sigaretta, iniziavano a credere che Dio non poteva più salvarli. Sono un peccatore perché fumo una sigaretta. E non posso essere salvato finché non smetto di fumare sigarette. E dato che credevano che perché fumavano sigarette non potevano essere salvati, quella divenne la realtà per loro. Cioè non riuscirono ad essere salvati, perché non poterono credere che Dio poteva salvarli anche mentre erano ancora legati dal vizio delle sigarette. perché quello che credi diventa la realtà, in questo caso. Purtroppo molte persone sono state distrutte da una predicazione negativa. Un uomo un giorno nella mia chiesa mi disse: «Chuck, io vorrei essere un cristiano. Mi piacerebbe venire in chiesa. Mi piacerebbe vivere per il Signore». Nel passato, nella mia chiesa mi occupavo delle attività giovanili. Servivo il Signore ed ero felice, e mi piacerebbe farlo ancora. Ma il mio lavoro mi produce un sacco di stress, e quando arrivo a casa la sera dopo una giornata stressante di lavoro, mi piace sedermi, rilassarmi e prendermi un bicchiere di birra. Così non posso essere salvato, però. Io risposi: «Eddie, chi ti ha detto che non puoi avere un bicchiere di birra?» Gli dissi: «Non è questo il problema». E così, giusto per scioccarlo, aggiunsi: «Io bevo tutta la birra che voglio». In realtà non ne voglio mai, ma questo è un altro discorso. Ma molte persone rimangono lontane da Dio perché sono rimaste intrappolate in abitudini e vizi da cui non riescono a uscire. Ci provano, ma non riescono. Ed è stato detto loro che finché non riusciranno a liberarsi di quel problema, non potranno essere figli di Dio. E così provano a smettere di fumare, ma non ci riescono. Così pensano: «Oh, come vorrei essere salvato! Come vorrei essere un figliuolo di Dio!» E vorrebbero essere liberi. E hanno questo desiderio, ma sono legati. Non riescono a smettere. Ma in realtà, quello che stanno cercando di fare è mettere il carro davanti ai buoi. Dai la tua vita a Gesù Cristo, e sarà Lui a prendersi cura di quelle cose che nella tua vita non vanno bene. E sarà lo Spirito Santo stesso che ti conformerà ad immagine di Gesù. Lascia che sia Dio ad operare nella tua vita. Troppo spesso nel nostro impegno per essere giusti davanti a Dio, ci sforziamo di cambiare il nostro esteriore, e poi speriamo che cambiando l'esteriore automaticamente possa cambiare anche l'interiore. Ma questo è sempre un progetto assai difficile, se non impossibile. Lo Spirito di Dio, invece, lavora prima nell'interno e dall'interno verso l'esterno. Egli produce cambiamenti reali dentro di me. E poi questi cambiamenti trovano la loro espressione anche nell'esteriore. In questo modo la nostra fede, quello che io credo che diventerò, che sarò, diventa la realtà nella mia vita. C'è la possibilità di attivare la nostra fede, e spesse volte ciò di cui abbiamo bisogno è solo un punto di contatto. C'è qualcuno di voi infermo? Chiami gli anziani della Chiesa, ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio, nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà. Questo dice Giacomo al capitolo 5. Ora, mentre gli anziani vengono e ungono di olio e impongono le loro mani nel nome di Gesù e pregano per quella persona, ciò costituisce un punto di contatto affinché la fede di quella persona possa essere attivata, resa efficace. Io so che appena gli anziani verranno qui e mi ungeranno di olio nel nome del Signore e pregheranno per me, io sarò guarito. Oh, gloria a Dio, non vedo l'ora che siano qui, non vedo l'ora di essere guarito. Non appena poseranno le loro mani su di me, non appena mi ungeranno nel nome del Signore, oh, che gioia, non vedo l'ora di essere guarito. È perché credo alla parola di Dio, è perché credo in quello che c'è scritto, in tutto quello che c'è scritto, nella potenza del nome di Gesù. Per tutto questo sono guarito. Perché? Perché ora ho fatto scattare la fede, l'ho resa attiva. Non si tratta più di Dio che mi può guarire, ma di Dio che mi sta per guarire. Ora. Torniamo a Giovanni, a queste persone sedute intorno alla piscina, che aspettano che l'acqua sia mossa, e quando l'acqua viene mossa, ciò fa scattare la fede, e così il primo che si getta, che si tuffa, viene guarito. E loro stanno aspettando quell'opera da parte di Dio. Ma quest'uomo è paralitico da ben 38 anni. E sicuramente si trova in questo luogo da molto tempo. ma era così svantaggiato rispetto agli altri che non appena le acque si muovevano, non appena si presentava l'occasione di tuffarsi, sicuramente c'era qualcuno che era più abile e più veloce di lui e si tuffava davanti ai suoi occhi, e così rimaneva nella sua triste condizione, sperando e desiderando che forse un giorno sarebbe stato lui il primo. E purtroppo non aveva neanche amici che potessero aiutarlo. Non c'era nessuno che potesse, non so, prenderlo e gettarlo dentro l'acqua nel momento opportuno. E così si trovava là, in quella condizione, e non aveva nessuna speranza. Ma Gesù venne e disse: «Vuoi essere guarito?» «Certo che voglio essere guarito, ma non c'è nessuno che mi aiuti. Non ho nessuno. Quando le acque si muovono c'è sempre qualcuno che arriva prima di me». A quel punto Gesù gli comanda di fare qualcosa che è impossibile. Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». Mi piace il modo in cui Gesù dà sempre alla gente dei comandi impossibili. Perché quando il Signore ti dà un comando impossibile, allora tu ti trovi davanti a due possibilità, due scelte. La prima possibilità è obbedire al comando che Gesù ti dà, oppure puoi contestare quel comando. Quest'uomo poteva tranquillamente dire: «Stai cercando di scherzare? Ti ho detto che non c'ho nessuno che mi aiuti, e le acque adesso comunque non si stanno muovendo. Te l'ho detto, non c'è nessuno che mi aiuti. Credi davvero che se fossi stato capace di prendere il mio lettuccio e camminare, sarei rimasto qui tutto questo tempo, qui a giacere per terra? Sono stato in queste condizioni per 38 anni, non c'è modo che io possa alzarmi». E avrebbe potuto quindi discutere e obiettare al comandamento che Gesù gli fece, e però rimanere nella stessa condizione. Ma fece la scelta più giusta, quella più saggia. Scelse di obbedire al comando di Gesù. E leggiamo che l'uomo fu guarito all'istante. Prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Egli scelse di obbedire al comando di Gesù, anche se sapeva che era un comando impossibile. Ora, anche a noi certe volte il Signore ci dà dei comandi che ci sembrano impossibili. Forse c'è un'area di debolezza nella nostra vita, con cui abbiamo lottato e combattuto per anni, e ci ha sempre lasciato sconfitti. E il Signore ci dice: «Va bene, adesso non lo fare mai più». E noi rispondiamo: «Oh Signore, lo sai, che mi piacerebbe uscirne. Non sai quanto odi questa cosa, quanto misero mi sento quando lo faccio. Non ci provo nessun gusto». Così in realtà però stiamo discutendo con il Signore. Gli parliamo di quante volte abbiamo tentato, gli parliamo di tutti i programmi che abbiamo intrapreso, tutti i libri che abbiamo letto, tutti i soldi che abbiamo speso, cercando di cambiare il nostro comportamento, mentre siamo rimasti gli stessi. E discutiamo con Lui, invece che sottometterci ed ubbidire. Quello che dobbiamo imparare è che, sebbene quello che ci chiede Gesù sembri impossibile, in realtà Egli non ci chiede mai nulla che noi non possiamo fare, perché Egli stesso, nel momento in cui ci arrendiamo e diciamo sì, ci darà le capacità e le possibilità. Egli stesso ci metterà in grado di fare quella cosa. Non discutere con Lui. Di semplicemente: «Sì, Signore, e fallo». Se tu deciderai di obbedire a quel comandamento, immediatamente riceverai tutta la potenza necessaria per farlo. Molte volte ci fermiamo e diciamo: «Ma ciò è impossibile, Signore». Ascolta bene, non lo è più nel momento in cui Lui ti ha detto di farlo. E in virtù del fatto che Egli stesso mi ha detto di farlo, io sarò messo in grado di farlo. E così quest'uomo fu guarito, prese il suo lettuccio e iniziò a camminare. Ma c'era qualcuno che stava guardando al calendario. Or quel giorno era sabato. Quel giorno era sabato. E quell'uomo non andò tanto lontano prima che alcuni di questi uomini dal vestito scuro e dai cappelli scuri e dai lunghi riccioli disse all'uomo che era stato guarito: «È sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. È interessante osservare le tradizioni a cui gli uomini si appellano, ma quello che mi stupisce ancor di più è quanto profondamente la tradizione si radichi nella vita di una persona. Sapete, credo che la cosa più difficile da cui liberarsi è la tradizione. È così difficile scuotersi d'addosso la tradizione. Purtroppo nella Chiesa è entrata molta tradizione, tradizione della Chiesa, che trova le sue radici addirittura nella religione babilonese, ma è venuta a far parte della tradizione della Chiesa, ma perché è tradizione appunto, è diventata parte così profonda, si è radicata così tanto, che quando Martin Lutero tentò di portare un cambiamento, una frattura con il passato, e portò un cambiamento, una frattura, ma non fu un cambiamento così radicale, una chiusura netta, con tutti quegli errori e quegli abusi, perché ripropose nella stessa riforma molta di quella che era tradizione, mantenne nella riforma molta di quella che era tradizione e che aveva origini nella religione babilonese. Così quando Gesù scrisse alla Chiesa di Sardi, che è ritenuta la Chiesa della Riforma protestante, e disse: «Non ho trovato le tue opere complete davanti a Dio. Hai ancora molte di queste trappole, insidie, che appartengono alla religione babilonese e che non hanno nessun posto nel corpo di Cristo». Le tradizioni sono qualcosa di veramente difficile da cui liberarsi. E questi uomini avevano sviluppato determinate tradizioni concernenti il sabato. Cercavano di interpretare la legge del sabato. Avevano quella che è conosciuta come Mishnah, i commentari della legge di Mosè. E nella Mishnah c'erano qualcosa come 23 capitoli dedicati solamente all'interpretazione della legge del sabato. Mentre del sabato si dice semplicemente nei 10 comandamenti: il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio, non farai in esso alcun lavoro, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. In altre parole, semplicemente ricordati del sabato e mantienilo santo. È un giorno sacro. Ora loro iniziarono a dare varie interpretazioni a questa particolare legge, e nella Mishnah ne troviamo queste interpretazioni. Cosa si intende per portare un peso un giorno di sabato? Ora, qualche giorno fa, mentre ci trovavamo a Gerusalemme di sabato, mentre il nostro autobus andava giù per la strada, e c'era questo ragazzo ebreo, avrà avuto 10 o 12 anni, e aveva questo vestito nero, col cappello nero e lunghi riccioli. Così mentre l'autobus passava, questo ragazzo era stupito che un autobus viaggiasse di sabato, e ci guardava con espressioni strane del viso, fino a che a un certo punto ci fece una linguaccia. Solo perché stavamo osando andare in giro con un autobus in giorno di sabato. Sicuramente era lecito fare una linguaccia, ma non portare carichi in giorno di sabato. Ricordo che c'erano aree in cui assolutamente non potevamo entrare con il nostro autobus. Aree barricate, soprattutto vicino all'area conosciuta come Mia Sharim. Se avessimo tentato di entrare o soltanto avvicinarci con l'autobus a quelle aree, sarebbe stato considerato illecito, contro la legge, perché portavamo dei carichi e forse avremmo rischiato di essere lapidati. Quest'uomo fu aggredito perché stava portando il suo lettuccio in giorno di sabato. Ehi, è sabato. non ti è lecito portare il tuo lettuccio? E quell'uomo rispose, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora credo che senza dubbio questi uomini conoscevano il paralitico. Gerusalemme non era così popolata, e quell'uomo era paralitico da 38 anni, e quindi sicuramente sarà stato conosciuto dalla maggior parte della gente. Probabilmente questi uomini lo riconobbero, e lui richiama la loro attenzione con il fatto che era stato guarito. Sicuramente uno che può guarirmi dopo 38 anni di malattia deve avere una parola autorevole. E lui mi ha detto di prendere il mio lettuccio e camminare. Essi allora gli domandarono, chi è quell'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco tu sei stato guarito. Non peccare più, affinché non ti avvenga di peggio. Ora, in questo caso particolare, sembra che Gesù ricolleghi la malattia di quest'uomo ad un peccato che doveva aver commesso. Non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. Ci può essere una relazione tra il peccato e una particolare malattia, ma sarebbe un grave errore generalizzare e dire che ogni malattia è direttamente collegata a qualche tipo di peccato. Questo è l'errore che gli amici di Giobbe fecero, ed è un errore che spesso la gente fa anche inconsciamente, quando una persona è spesso ammalata e afflitta. E purtroppo ci sono anche alcuni evangelisti oggi che in un certo senso alimentano questo falso concetto. O se solo avessi abbastanza fede, metti a posto la tua vita. Dio vuole guarire tutti quanti, e se non sei guarito è perché c'è qualcosa che non va nella tua vita, qualcosa che non va nella tua fede. E tutto quello che fanno è caricare pesi enormi sulle spalle della povera gente, pesi di cui non ha certo bisogno, facendo sentire le persone colpevoli o anche peggio. Credo che Dio ha un giudizio per questo tipo di amici, che vogliono confortare la gente, ma in realtà mettono solo dei pesi enormi sulle loro spalle. Quest'uomo non sapeva chi fosse Gesù, finché Gesù non lo ritrovò nel tempio, e la sua condizione aveva a che fare con un qualche tipo di peccato nella sua vita, e Gesù appunto lo ammonisce dicendo, vai pure, però non peccare più affinché non ti avvenga di peggio. In Matteo 12 Gesù insegna anche che quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa là dove sono uscito, ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. E ci viene altresì detto nella scrittura che sarebbe meglio per un uomo non aver mai conosciuto la verità, piuttosto che conoscerla e andare via da essa. Se Dio ha operato nella tua vita, allora tu hai una certa responsabilità nei confronti di Dio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. E questo fu qualcosa che i giudei non perdonarono mai a Gesù. Questo sarà il motivo che alla fine porterà Gesù sulla croce. L'aver violato le loro tradizioni, e in particolare la loro tradizione circa il giorno del sabato. Per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ora è chiaro che per loro l'osservanza della tradizione, della legge, era più importante che la guarigione di un uomo. Gesù disse loro in un'altra circostanza, «Chi di voi che possiede un asino o un bue, se questo cade in una fossa in giorno di sabato, chi di voi non lo tirerebbe fuori? Ora se voi vi preoccupate per i vostri animali, non pensate che Dio sia interessato ai bisogni di una persona anche in giorno di sabato?» Quindi i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo. Ma Gesù rispose loro: «Il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero». In altre parole, il Padre mio opera anche in questo giorno, e anch'io opero. Non siete felici che il Padre opera anche in giorno di sabato? Cosa accadrebbe se Dio si prendesse un giorno di riposo ogni sabato? Pensate a che disastro sarebbe il mondo se Dio si prendesse una pausa ogni sabato. Colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme, dice il salmista. Dio non ha bisogno di prendersi un giorno di riposo. Dio opera nella vita dei Suoi, in ogni momento. E così Gesù dice: «Mio Padre opera, e anch'io opero». Per questo i giudei cercavano ancor di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Ora, ci sono delle persone, oggi, che dicono che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, che questo è qualcosa che altri hanno costruito intorno a Lui. Queste persone giungono a questa conclusione leggendo e studiando dei documenti scritti, storie vissute da altri, ma quelle persone a cui Gesù parlava, loro erano lì presenti, sapevano esattamente a cosa si riferisse Gesù. Non avevano alcun dubbio circa quello che Gesù stava dichiarando, perché quando Gesù diceva loro di essere il Figlio di Dio, loro capivano esattamente che Gesù stava dichiarando di essere uguale a Dio, ed è per questo che volevano ucciderlo. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità vi dico». Notate questa ripetizione. Gesù sta attirando la loro attenzione su qualcosa di estremamente importante. In verità vi dico che il Figlio non può far nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal Padre. Le cose infatti che fa il Padre, le fa ugualmente anche il Figlio. Gesù sta dichiarando qui che le sue opere sono le opere di Dio, non sono le sue proprie opere. Che Lui sta mostrando loro le opere di Dio e facendo le opere di Dio. Guardate, io ho portato guarigione a questo uomo, ma è stato Dio che ha portato guarigione. Io non opero separato da Dio, io opero in totale armonia con Dio. Voi mi considerate colpevole perché opero in giorno di sabato, ma questa è l'opera di Dio, questo è Dio che opera in giorno di sabato. Non riuscite a capirlo? Ma loro non riuscirono a capirlo, perché la tradizione aveva accecato i loro occhi. Poiché il Padre ama il Figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, e gli mostrerà opere più grandi di queste, affinché voi ne siate meravigliati. Dio farà cose ancora più grandi, per cui rimarranno straordinariamente meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Così, mentre andiamo avanti nel ministero di Gesù, lo troviamo risuscitare delle persone, portare alla vita il figlio della vedova nella città di Nain, la figlia di Jairo, là a Capernaum, e Lazzaro, che noi tutti conosciamo, persone che erano morte e che sono state risuscitate, perché Dio può risuscitare anche coloro che sono morti. E il Figlio che fa le opere del Padre, anche Lui può dare la vita a coloro che vorrà. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio. Quindi io sto agendo per conto del Padre, in completa armonia con il Padre, affinché tutti onorino il Figlio. E questo è quello che il Padre vuole, che tutti onorino suo Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre, che lo ha mandato. Ora, uno dei segni distintivi di un falso insegnamento, di una setta, è la mancanza di onore resa al Figlio. Ci sono tre cose che Satana attacca costantemente la parola di Dio, la divinità di Cristo e l'opera dello Spirito Santo. Attacca la divinità e attacca la parola di Dio.
Ha detto così Dio.
E sempre, continuamente attacca la parola di Dio.
Attacca la divinità di Gesù Cristo.
E voi trovate questa realtà in tutti i falsi insegnamenti, in tutte le sette. Provate gli spiriti e vedete se sono da Dio. Quello che pensano circa Gesù, la loro testimonianza di Gesù Cristo, è dove si rivelano per quello che sono realmente. E Satana attacca anche l'opera dello Spirito Santo. Così Dio ha compiuto queste opere attraverso Gesù, in modo che tutti gli uomini rendessero onore al Figlio, mentre onorano il Padre. E chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Ci sono così tante persone che dicono, io credo in Dio, ma non vedo la necessità di Gesù. Veramente non conosco molto di Gesù. E Gesù qui dice, guarda, se tu non onori me, tu non onori neanche il Padre. E così tutti questi movimenti religiosi, tutti questi gruppi, questi che falliscono perché non onorano Gesù, anche se dichiarano di essere testimoni di Dio, in realtà non stanno testimoniando di Dio, non stanno portando onore al Padre. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Dunque, credere nella parola di Gesù, credere nel Padre che lo ha mandato, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi ascolta la mia parola, ascolta nel senso di chi osserva la mia parola, e chi crede in Dio, ha vita eterna. Non verrà in giudizio, non sarà soggetto alla condanna, ma passerà dalla morte alla vita. Notate come l'uomo ha interpretato tutto ciò attraverso la storia della Chiesa, e come tante regole e tanti requisiti sono stati messi sull'uomo in modo da dire i tuoi peccati sono assolti e tu sei un figlio di Dio. Se tu fai questo, 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 questo e questo. Se tu tieni queste regole e leggi questi precetti e segui questo e questo e quest'altro e paghi le tue decime e tutte queste cose che non sono altro che pesi messi sopra la gente, quando Gesù invece disse semplicemente, se tu ascolti la mia parola e tu credi a colui che mi ha mandato, tu hai la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È opera di Satana quella di condannare i figli di Dio, e lui è molto zelante in questo, è dedicato in quest'opera, non si ferma mai. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, allora udì una grande voce nel cielo che diceva, ora è giunta la salvezza, la potenza e il regno del nostro Dio e la potestà del suo Cristo, poiché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Accusatore dei fratelli, questo è uno dei titoli dati a Satana, ma se tu ascolti la parola di Gesù e se tu credi a Dio, tu hai vita eterna. Non verrai in giudizio, ma passerai dalla morte alla vita. In verità io vi dico, la terza volta che dice in verità, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Gesù andrà presto fin nel soggiorno dei morti, e predicherà a coloro che sono lì in prigione, in modo che potrà liberarli dalla loro cattività. L'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Come vedremo fra poco, mentre studiamo Giovanni, Gesù dirà, «Nessuno prende la mia vita, sono io che la depongo», proprio a ribadire questo concetto che è il Figlio che ha vita in se stesso. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche il Figlio di avere vita in se stesso, e gli ha anche dato l'autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Gesù sta parlando del ministero che lui stesso avrà fra breve nei confronti di coloro che sono stati fedeli, coloro che insieme ad Abramo stavano aspettando l'adempimento della promessa di Dio, coloro che sono morti in fede e che non hanno ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano, coloro che l'hanno abbracciata, l'hanno tenuta, l'hanno custodita gelosamente, coloro che hanno aspettato pazientemente perché la redenzione fosse completa. E loro usciranno, quelli che hanno fatto il bene in resurrezione di vita e quelli che hanno fatto il male in resurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso. Giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Di nuovo Gesù dice di essere perfettamente in armonia con il Padre. Più avanti Gesù dirà a Filippo: le opere che io faccio non le faccio da me stesso, ma il Padre che dimora in me, egli fa le opere. Ed è la stessa testimonianza che sta dando in questo passo. Quello che faccio, lo faccio unicamente perché ho visto il Padre farlo. Sto facendo le opere del Padre in mezzo a voi. E se io testimonio di me, ora Gesù sta parlando della testimonianza circa se stesso, e dice: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Non che non sarebbe una testimonianza vera, ma che non sarebbe una testimonianza accettabile se avesse testimoniato di se stesso. E così vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato a interrogare Giovanni, ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Egli era una lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Così se avessi testimoniato di me, questa testimonianza non sarebbe stata accettabile. Ma Giovanni ha testimoniato di me, e voi siete andati e avete ascoltato, e siete stati soddisfatti dalla testimonianza di Giovanni, per camminare nella luce che egli portava. Ma va avanti e dice: io non accetto neanche la testimonianza di Giovanni come prova definitiva di chi sono io, ma una testimonianza maggiore. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me,
che il Padre mi ha mandato.
Così Gesù fa riferimento ai miracoli e alle opere che egli sta compiendo come testimonianza della sua autorità. Ora, quando Nicodemo era venuto a Gesù, gli aveva detto: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. E Nicodemo aveva riconosciuto questa come una valida testimonianza.
Quando venne a Gesù,
Filippo gli dirà: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no credetemi a motivo delle opere stesse. Gesù chiama le opere che egli sta compiendo come testimoni della sua autorità, che egli sta facendo le opere di Dio. E queste opere sono una testimonianza potente ed efficace di chi egli è. Negare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, è negare i miracoli e le opere che egli compie. E troverai sempre delle persone che cercheranno di fare proprio questo, razionalizzare tutti i miracoli che Gesù ha fatto. E quando studieremo il prossimo capitolo, dove Gesù ciba la moltitudine con 5 pani e 2 pesci, queste persone ti diranno che in quei giorni tutti quanti si portavano appresso il proprio pranzo e lo nascondevano all'altezza dei loro polsi, sotto le lunghe maniche dei loro vestiti, e ti diranno che erano tutti quanti così egoisti, che nessuno di loro era disposto a condividere il proprio cibo con gli altri, che forse l'avevano dimenticato, e ti diranno che tutti si sono messi a sedere lì, nel loro egoismo, e non volevano mangiare il proprio cibo davanti agli altri, perché non erano disposti a condividerlo, e ti diranno che poi a un certo punto finalmente un dolce e piccolo ragazzo è venuto fuori e ha detto: ecco Gesù, ti do il mio pranzo. E allora a questo punto tutti quanti sono stati toccati e commossi da questo bellissimo esempio di questo ragazzo, e allora il miracolo avvenne.
E tutti si sono tolti il pranzo dal polso,
l'hanno tirato fuori dalle maniche, e quando l'hanno messo tutti insieme, allora si sono raccolte e sono avanzate 12 ceste piene. È così che è andata. Non è un bellissimo esempio di un ragazzo che con la sua bontà e il suo altruismo porta tutta una congregazione a comportarsi generosamente? E così la lezione che insegneranno è che un buon esempio da parte di un bambino
è capace di portarci tutti quanti ad atti generosi.
E Gesù naturalmente non stava camminando sull'acqua, stava camminando sulla spiaggia, e i discepoli erano molto vicini alla riva, e però non se ne erano accorti. E quando Gesù appare loro, e poi sale sulla barca, praticamente erano arrivati sulla spiaggia. Così è andata, non c'è nessun problema. E Pietro, poverino, era così ottuso che non si era accorto che stava affogando praticamente a riva, ma dovette chiedere aiuto. È andata così. Praticamente Gesù sta dicendo questo:
avrei potuto testimoniare di me stesso, ma voi non avreste ricevuto questa testimonianza. Giovanni ha testimoniato di me, ma non vi chiedo di credere a quello. Le opere, quelle testimoniano di me.
Ma ancor di più delle opere, il Padre che mi ha mandato ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Quando Gesù fu battezzato, Dio parlò dal cielo e disse: questo è il mio amato figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Il Padre ha testimoniato di me. Ma Gesù non stava riferendosi a questo. Si stava riferendo all'Antico Testamento, dove Dio aveva portato testimonianza al suo figliuolo, che l'avrebbe mandato nel mondo. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto. Non avete mai sentito il Padre, perché voi investigate le scritture. Molti fraintendono questo passaggio. La gente pensa che Gesù stia dicendo: andate a casa e investigate le scritture. Ma Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: voi avete le scritture, voi investigate le scritture. Già lo fate, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed esse sono quelle che testimoniano di me. Pietro nella sua seconda epistola scrive: infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signor nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Seconda Pietro 1:16. Ma poi al versetto 19 dice: noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi Pietro dice che la parola profetica è più certa di quello che egli stesso ha visto. Io ho visto con i miei propri occhi, ma non vi sto chiedendo di credere a ciò che io ho visto. Vi sto chiedendo di credere a qualcosa che è ancora più sicuro di questo, ancora più sicuro di quello che io ho visto con i miei occhi. Noi abbiamo la parola di Dio nella Scrittura, nell'Antico Testamento, e se voi investigate realmente le Scritture, troverete che quelle scritture testimoniano di Gesù Cristo. Tutto l'Antico Testamento portava testimonianza di colui che stava per venire. E Gesù disse: ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà, dichiarando che l'intera scrittura, allora l'Antico Testamento, era stato scritto intorno a Gesù. Quindi Gesù sta dicendo loro: voi in realtà non avete ascoltato la voce di Dio. Voi investigate le scritture perché pensate di avere vita attraverso di esse, ma in realtà non avete ascoltato la voce di Dio, perché quelle scritture parlano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. E continua dicendo, io non prendo gloria dagli uomini, ma io vi conosco, che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo proprio nome, voi lo ricevereste. E qui Gesù si riferisce all'Anticristo, che verrà presto. Sebbene i giudei abbiano rigettato Gesù Cristo, al contrario accoglieranno quest'uomo, il quale verrà con un grande inganno, un programma di pace e di prosperità. Se parlate oggi con degli ebrei ortodossi, loro vi diranno che riconosceranno il loro Messia perché sarà colui che porterà loro il Tempio. E loro stanno aspettando la ricostruzione del Tempio oggi, ma stanno anche aspettando qualcuno che li guiderà in questa ricostruzione. E chiunque quest'uomo sarà, per loro sarà il Messia. Perché questo è il segno che stanno cercando. Chiunque ridonerà loro il Tempio
sarà per loro il Messia.
Ma a causa della loro incredulità nei confronti di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, saranno ingannati. E l'uomo che verrà e che li guiderà, l'uomo che ridarà loro il Tempio, sarà l'Anticristo, il quale verrà nel suo proprio nome. Quindi Gesù sta dicendo loro che, pur venendo nel nome del Padre, con l'autorità del Padre, sarà rifiutato dai giudei. Ma quest'uomo verrà nel suo proprio nome e sarà accettato da loro. L'invasore stabilirà un patto con molti, per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Daniele 9:27. Quest'uomo entrerà nel Tempio dopo 3 anni e mezzo, dichiarando di essere Dio, e richiedendo di essere adorato come Dio. Ma a causa di questa sua bestemmia, si attirerà addosso l'ira di Dio, la quale si riverserà sul mondo che ha rigettato Cristo. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri? Una delle cose più ripugnanti per me è assistere allo spettacolo di uomini che si edificano il proprio ego a vicenda, quando si rendono onore e glorie, e quando si ricoprono di lodi. Quando facevo parte di una denominazione, una delle cose che mi dava più fastidio era il fatto che dovevo andare a queste conferenze, dove le persone si alzavano in piedi e si rendevano onore l'un l'altro. In particolare, quando si introduceva l'oratore, quello era il momento più difficile da sopportare, il momento di maggior sofferenza. E iniziavano a parlare di questo grande, meraviglioso e potente strumento di Dio, che Dio ha mandato tra di noi in questi giorni per essere una benedizione. E poi quella persona saliva su e, prima di iniziare a parlare, doveva a sua volta rendere onore a colui che l'aveva preceduto e che gli aveva fatto un'introduzione simile. Oh, ringrazio il Signore per fratelli come questi che mi hanno preceduto e che servono il Signore, e vanno avanti esaltandosi l'un l'altro, ma stanno esaltando uomini. Gesù disse, fin quando innalzerete gli uomini, come potrete ascoltare la voce di Dio? La voce di Dio vuole esaltare Cristo. Giovanni disse che lui cresca e che io diminuisca. Questo dice ogni vero figlio di Dio. Invece di cercare l'onore e la gloria dell'uomo, ricerca l'onore e la gloria di Dio. Gesù disse, come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Ora la legge è venuta attraverso Mosè, ma la grazia e la verità sono venute attraverso Gesù Cristo. Gesù ha detto, io non sono venuto per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di me. E colui che crede non è condannato, non è giudicato, ma colui che non crede è già giudicato. Mosè vi accusa. Mosè ha portato la legge. Mosè vi ha detto come Dio voleva che voi viveste, e voi non avete vissuto in quel modo, non vi siete conformati a quello standard, e per questo la legge diventa l'accusatore degli uomini, non il Redentore, non il Salvatore, La legge non vi può salvare, non vi può rendere giusti. La legge vi condanna e vi accusa, perché mostra quanto siete lontani da quello che Dio vuole da voi, da quello che Dio vuole che voi siate. Non pensiate che sarà Gesù ad accusarvi davanti al Padre. Colui nel quale credete sarà quello che vi accuserà. Mosè, egli vi accuserà, perché egli ha scritto di me. Voi investigate le scritture perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Ora, se torniamo ai primi 5 capitoli della Bibbia, troveremo Mosè che parla di Gesù, laddove parla dei sacrifici e differenti tipi di sacrifici, e parla di Gesù, il quale sarà il grande sacrificio per i peccati di tutto il mondo. Ma se voi non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Perché in realtà Mosè stava pronunciando la mia parola, e Gesù sta dichiarando qui di essere l'autore dei libri dell'Antico Testamento.